fratelli e sorelle, che lo Spirito del Signore dilati voi, ci metta dentro l'amore, dilati la nostra mente, ci metta dentro l'infinito e dilati il nostro spirito, mettendoci dentro la libertà. E allora il tema che mi è stato proposto per questo incontro, io sono in mezzo a voi, in mezzo a voi, perché lo spirito non sta nell'io, non sta neppure nel tu, ma sta nell'io tu, una sola parola, tra me e te, in mezzo, non sopra, non lontano, non separato, ma in mezzo, collante delle vite. Mosè chiede a Dio che il Signore cammini in mezzo a noi, in mezzo al suo popolo. Che ne se ne fa lui di un Dio solo per sé, che cammini nel calpestio della gente, nei canti di Miriam e delle ragazze, dietro i tratturi del gregge, nella polvere della strada, nei legami, in mezzo a noi. Vi racconto un piccolo episodio degli anni, molti anni fa, dopo il terremoto in Friuli, andai a lavorare con un gruppo di volontari di Casale Monferrato. Tra noi c'era un muratore che si diceva ateo, però ogni tanto si affacciava, faceva capolino nella tenda dove dicevamo messa. Un giorno mi viene incontro tutto contento e mi dice: sai, ho capito chi è Dio. Poi dico io: che bella cosa, dimmi cosa hai capito. E lui fa: Dio è la malta del mondo, noi siamo i mattoni. Con la verità semplice del suo lavoro di muratore aveva colto l'essenziale, in mezzo tra i mattoni dell'essere, e che li connette insieme, che li fa comunicare e li lega, e quello che è sotto accoglie quello che è a fianco e quello che è sopra, e interpreta e traduce. In realtà, la visione dell'architetto, il grande logos di Dio. Questa immagine è semplicissima. Dio come malta del mondo. Lo dico anche con le parole di padre David Maria Turoldo, che chiamava Dio forza di coesione degli atomi. Forza di coesione, alleanza dei viventi, cemento degli esseri, forza che crea comunità, il collante delle vite. Ecco, e noi siamo qui per cercare che cosa ci mette in connessione gli uni con gli altri, perché nel mondo tutto è connesso e se noi facciamo fatica a crederlo, tutti noi insieme siamo un unico corpo nel Signore. Anche il risorto, quando si presenta, i Vangeli raccontano, Gesù in persona stette in mezzo a loro. Gesù sa bene che sono gli incontri a cambiare la vita di noi umani, non le idee, non i libri che leggi, gli incontri e le persone con fuoco. E infatti si presenta nel gruppo, ma dice in mezzo a loro, come un maestro di incontri, con la sua pedagogia regale e umile, che non prevede richieste, non prevede ingiunzioni, ma fiducia e comunione, pace a voi. E subito siamo chiamati a distenderci, alla serenità, ma quando dice pace, dice relazione, perché non si fa la pace da soli, bisogna essere almeno in due. E appare qualcosa di bello, in mezzo a voi, il Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, e mi porta pace, pace con me stesso, pace con chi mi è vicino, pace anche sulle mie ombre, non chiede, regala. Quando ti svegli al mattino, quando entri in chiesa, quando ti siedi vicino alla persona a cui vuoi bene, immagina Gesù così, come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo e dice: c'è pace in te. Non è solo un augurio, è una constatazione, c'è pace. Sapete, nella differenza tra chi incontra Gesù e chi non lo incontra, un amico filosofo, Salvatore Natori, Diceva quando ci incontravamo a Milano: sai qual è la differenza tra te che credi e io che non credo? Tu pensi, Gesù è importantissimo, è una delle persone più belle dell'umanità, uno dei vertici della storia, ma tu pensi che Cristo sia vivo. Io purtroppo che è morto nell'anno 33 sotto Ponzio Pilato. È vivo. Ci crediamo, è vivo, è una persona e lo incontri e ti sfiora, ti tocca, ti incalza, ti chiama, ti alza. Gesù è una voce che ti innalza. E allora cosa incontriamo? Un'idea o una persona quando incontriamo il Signore? Una persona viva, il vivente che fa vivere. Da chi andremo, Signore? Io tutte le domeniche, quando celebro la messa con la gente, faccio dire la parola di fede di Pietro. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna, che fanno viva finalmente la vita, che fanno viva la mente, che vive di verità, altrimenti si ammala, fanno vivo il cuore, che vive di amore, di relazioni, altrimenti si ammala, che fanno viva lo spirito dell'uomo, che vive dello spirito di Dio, del respiro stesso di Dio. Ecco, lo specifico dell'umanità è la divinità. Dio soffiò sulla statua di fango e il suo respiro vitale, e l'uomo divenne un essere vivente. Lo specifico dell'umanità è il respiro della divinità in noi. Abbiamo il cromosoma divino nel nostro DNA umano. L'uomo è l'unico animale che ha Dio nel sangue, e più Dio in me equivale a più io, e crescita verso più coscienza, più libertà e più amore, crescita di consapevolezza, di connessione con tutto ciò che vive, di affetto verso le creature. Più io equivale a più noi, più noi equivale a più io, più Dio in me. Questo è il nostro modo, il mio modo di credere, perché al tempo stesso sono io e sono anche il mondo e anche il divino. Sono il mondo, sono il divino, ma sono ancora io. Noi viviamo di Dio, come il fiume vive delle sue sorgenti, come il tralcio vive della vite. A sua volta Dio vive di noi e noi possiamo essere la culla o la tomba di Dio. Quante volte ucciso dalle nostre mestissime parole, dalle mestissime omelie di noi preti, quante volte ucciso dalle tristissime azioni che compiamo. Noi possiamo essere la culla, come Santa Maria, come le sue braccia, come il suo grembo, oppure essere la tomba di Dio, se non gli diamo spazio, se non gli diamo cuore. Questa è la responsabilità che abbiamo. Allora, in mezzo a me, al centro di me, il Signore, in mezzo a me, ma come connessione delle vite. Noi non siamo creati a immagine di Dio Padre, ce l'hanno ripetuto, non è vero, non siamo creati a immagine del Figlio, continuano a dirlo, ma non è vero, non, neppure siamo a immagine dello Spirito Santo. Noi siamo a immagine della Trinità, che è comunione, connessione delle vite, che è comunità divina. Noi siamo a immagine della comunione. Per questo sono così contento quando sono insieme alle persone che mi vogliono bene. Per quello sono così triste quando sono da solo o non trovo che qualcuno ha verso me tenerezza. Perché noi siamo a immagine della comunità divina. E qui noi siamo, in comunione tra noi, a immagine di Dio. Per questo io guardo voi e vedo in trasparenza l'immagine della Trinità divina che è scesa qui e qui lavora nell'intimo di ciascuno. Il Signore in mezzo a me, al centro di me, in mezzo a noi, come connessione delle vite, come alleanza, che uno dei nomi di Dio, il Signore delle alleanze, vuole fare alleanza con te, perché tu a tua volta sia una piccola oasi di connessioni e di alleanze. La fisica quantistica afferma che tutto è connesso, che tutti i viventi insieme fanno un unico, un tutto, l'uno, la connessione dei vari campi insieme. ognuno con la consapevolezza e con il libero arbitrio, insieme fanno la realtà. La realtà è fatta di connessioni, non è fatta di singoli o di monadi, è fatta di connessioni. E io quante connessioni vivo, quante ne creo, quante ne tesso nella mia vita. Mi ha emozionato l'idea, leggendo la fisica quantistica, l'idea dell'insistenza sulle connessioni. È bellissima. C'è una nervatura di comunione che sorregge il mondo. Tutto si tiene. E il male fatto a un filo del grande arazzo del cosmo si ripercuote su tutto l'insieme. Ogni male che fai alla terra o all'umanità lo fai a te stesso. Ogni bene che fai alla terra lo fai a te. E allora vogliti bene, fai del bene. Ecco la sintesi con uno slogan: vogliti bene, fai del bene. Alla base della realtà, alla base anche del nostro incontro qui, ci sono enti coscienti che comunicano tra loro trasformandosi a vicenda. La realtà che esiste è dinamica, vuole conoscere se stessa, è un tutt'uno. La mia vita, se vuole camminare, fiorire, accogliere, dove può trovare il punto di appoggio, il punto di forza? Qual è? Semplice e sublime. Il punto di forza è unirsi alla vita di Dio attraverso la vita degli altri. Avere coscienza chiara del canale di vita, del canale di luce che parte da noi e arriva alla sorgente dell'essere. Tra me e il cielo, un canale di vita e un canale di luce tenuto aperto da Dio stesso, dallo Spirito stesso. A questo canale dobbiamo continuamente attingere e fare di tutto perché non sia ostruito, perché sia libero da tutto ciò che impedisce lo scorrere della luce e del fuoco. Allora il Vangelo di riferimento che mi è stato consegnato: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Guardate cosa è detto. Non è detto che il Verbo si fece Gesù di Nazareth, quell'uomo là in quell'epoca là. Non è detto neppure che il Verbo si fece uomo, libero, intelligente, forte, adulto, sapiente. Non uomo o persona, ma di più, drammaticamente di più, si fece carne. Di questa carne debole e fragile, di questa carne irruente e torbida, che porta tutto, fango e pagliuzze d'oro, entrato in questo fiume di umanità, si è fatto carne. Non solo Gesù di Nazareth, non solo si è fatto uomo, ma di più, si è fatto carne. Allora sentilo che è dentro di te, sentilo che è la fibra delle tue fibre, che è la connessione di tutto ciò che in te vive. Dio abbraccia, avvolge e stringe a sé ogni vivente. Noi tutti siamo immersi dentro una corrente di vita che ci avvolge da ogni parte, dentro una forza che non verrà mai meno, dentro un'energia che è sempre disponibile, alla quale possiamo sempre attingere. Ma non è solo questo. Non solo ti avvolge l'abbraccio di Dio, non è solo esterno. È entrato in ogni più piccola fibra di ogni creatura e dall'intimo sospinge verso Dio come forza di attrazione verticale, forza di gravità celeste. Noi sentiamo la forza di gravità terrestre che ci tira giù, sentiamo la pesantezza dell'andare, ma c'è anche questa forza di gravità celeste che ci aspira verso l'alto, come la fiamma delle candele, come il fiore, come il filo d'erba, come l'albero, come l'andatura eretta dell'uomo, come le maree, i vulcani. C'è la forza di gravità celeste e io la sento quando mi metto in preghiera, quando mi metto davanti a Dio e sento che quel lucignolo fumigante che io sono viene preso dalle sue mani e Lui non mi rimprovera, Lui lo lavora, lo cura, lo protegge, vi soffia sopra fino a che ne sgorghi di nuovo la fiamma. Questa è la forza di gravità celeste che abbiamo dentro. Avete visto quando un bambino di pochi mesi gattona per la stanza, cerca di aggrapparsi a tutto quello che trova per poter alzarsi, per poter camminare? Quel bambino che gattona siamo noi, che cerchiamo le corde, i canali che scendono dall'alto per potersi alzare. Noi non conosciamo la nostra statura, ma se ci alziamo davvero, arriva al cielo la nostra statura. Continua il Vangelo, venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Allora, accogliere. Dio non si merita, si accoglie, non credere di meritarlo. Salendo il sesto grado della morale o dell'etica, Dio non si merita, si accoglie. Vedete, accogliere ha due radici. La prima dal latino colligere, che vuol dire legare insieme, stringere in un fascio, raccogliere in un senso fisico, materiale, e poi un secondo significato, cum legere, che vuol dire in senso più spirituale, più relazionale, leggere insieme la strada, la vita, la pena, la gioia, leggere insieme. E allora quando collego con qualcuno, l'altro diventa il mio profeta, diventa la mia salvezza che mi cammina a fianco, come ha detto la prima lettura oggi. Gesù viene e legge la strada, ma noi non lo accogliamo. Ciascuno che arrivi nella tua vita, accoglilo con un sorriso. È stato mandato per guidarti all'infinito. Non possiamo vivere soli, perché vivere è convivere, esistere è coesistere, mai senza l'altro. Gli altri sono il nostro ancoraggio nel mondo, ma anche il nostro ancoraggio nel cielo. Guardo alla mia vita, a me che accolgo o non accolgo. Sapete qual è l'alternativa di fondo? Non è tra avere o essere, non è tra vincere o perdere, non è tra riuscire o fallire, successo o insuccesso. L'alternativa non è neanche tra vivere o morire. Più radicalmente, l'alternativa di fondo è tra accogliere ed essere accolti o essere buttati via e buttare via. Heidegger lo ha espresso, il filosofo, come l'alternativa tra l'accudimento e la gettatezza. Quante vite io ho gettato via, quante persone che mi hanno chiesto un grammo della mia attenzione, tra l'accudimento e la gettatezza. Qui si gioca la vita. La differenza fondamentale è essere accolto e accudito alla nascita oppure essere buttato via, gettato via, come una cartaccia, come un bambino buttato nel cassonetto. Tutti noi siamo vivi qui, tutti siamo vivi perché una persona, qualche persona, si è preso cura di noi. Un altro, degli altri, hanno accudito la nostra vita. Il cucciolo d'uomo non vivrebbe se non poche ore senza l'accudimento degli altri. E l'accoglienza mi fa essere, fa vivere il pianeta, accogliere per accoglierci tra noi. Guardate, l'umanità, sempre minacciata, quale strategia ha trovato per sopravvivere? La sopravvivenza dell'intera specie umana è legata all'accudimento. E il futuro dell'umanità è legato all'accudimento. Se io ho una persona di cui mi prendo cura, il compito supremo delle nostre vite è di prenderci cura di altre vite con la nostra esistenza. Guai a noi se non capiamo chi dobbiamo accudire, e guai a noi se accudiamo male le persone che ci sono affidate. Vedete, un'ape lontana dal suo alveare sopravvive solo pochi giorni. Noi siamo api ben più libere, ben più consapevoli, ma anche noi non viviamo senza l'altro. Siamo vivi perché respiriamo la stessa aria, respirata da tutti, donata a tutti, pulita dalle piante, vivificata dal respiro di Dio, ma i suoi non l'hanno accolto. La gravità di queste parole, l'hanno gettato via. Per millenni Dio ha cercato il mondo di entrare in comunione con l'umanità attraverso profeti, re, pastori, donne, straniere, fino a che ha trovato una ragazza, Nazareth, che l'ha accolto. E per farsi accogliere, che cosa fa Dio? Due cose. Si fa piccolo e fragile e bisognoso di cure. E secondo, parla il linguaggio della gioia. Per questo ci seduce ancora, per questo entra ancora nelle fibre del cuore, perché parla il linguaggio. Dio è legittimato a proporsi a noi perché garantisce gioia. Allora Il misericordioso che è senza casa, cerca casa e la cerca proprio in me, attraverso la fragilità, le persone fragili e attraverso il linguaggio della gioia. Turoldo canta: Dio che vivi di noi, che soffri, che peni nel cuore dell'uomo, che navighi in questo fiume di lacrime, Dio che vivi di noi. Vedete, neanche Dio può stare solo, tantomeno l'uomo, la donna, creati a immagine della Trinità, a immagine di un legame, di un movimento d'amore. L'immenso mare di Dio vibra di una continua onda d'amore e noi siamo lì a cercare di coglierla e di accudirla poi sulla terra. Ci è chiesto di fare, mi si permette il paragone, almeno un po', il lavoro che fa l'angelo Gabriele, che porta a Maria un messaggio. Miriam, Dio vuole entrare in te, vuole nascere in te, lo lasci fare, lo vuoi accogliere? Prima ancora le aveva detto: il Signore è con te. Questo è il vero nome di Dio, io sono con te. Ma poi non basta, poi arriva al colmo, il Figlio di Dio dentro di te, Dio in te, parte di te. E perché accada, il primo canale da aprire è la preghiera. È la prima preghiera, è l'ascolto. Vengono persone e dicono: Padre, non so pregare, non so che parole dire, non so come fare. Allora io rispondo: guarda, ricordati del piccolo Samuele, che per 3 volte è chiamato di notte del Tempio, alla fine risponde: parla tu, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Così dobbiamo fare anche noi, lasciar parlare Dio, Lui è la parola, noi siamo solo l'ascolto, ma Lui è la vibrazione del bene che entra e lavora dentro, noi siamo l'ascolto, ma si ascolta con il cuore. Sentire è un fatto sensoriale, ascoltare è un fatto di cuore. Allora, parla tu, Signore, che il tuo servo ti ascolta. E il piccolo Samuele nel Tempio diventa il primo profeta di Israele a forza di ascoltare. È semplice, anche noi abbiamo la stessa vocazione, ha la stessa profezia. Possiamo tutti diventare piccoli o grandi o minimi profeti del Signore, se siamo capaci di ascoltare, come Samuele nel Tempio. Allora, diventare anche noi tanti canali attraverso i quali passa l'amore di Dio nel mondo, passa la linfa, la vita, la grazia. Siamo i tralci e la vite, stessa radice, stesso tronco, stessa linfa. Io sono il tronco, voi siete i tralci, dice il Signore. Vuol dire che siamo la stessa cosa, perché i tralci non vivono senza il tronco, ma neanche il tronco fa niente senza i tralci, non produce, muore. Ci manca il coraggio di lavorare, di affrontare, di tenere aperti, sgombri, questi canali di luce e di linfa, e sono la preghiera, la contemplazione, l'ascolto, il respiro che ci scambiamo. Allora, accogliere. Ma i suoi non l'hanno accolto. Accoglierci nella reciproca fragilità. Siamo un'umanità di legni storti, scrive il filosofo Kant. Mi vengono in mente 2 versi di un poeta che dice: tu amerai il prossimo tuo storto con il tuo storto cuore. Sarà contorto, sarà povero, sarà ricurvo questo prossimo. Poca roba, come lo è però questo mio cuore che ha problemi, ma è fondamentale che ci siano l'uno e l'altro. Amerò il prossimo mio storto con il mio storto cuore. Sono debole, precario, è vero, ma ho bisogno dell'altro. E Dio sta in mezzo a noi a renderci capaci di connetterci. Leonardo da Vinci fa un esempio che mi ha sempre affascinato. Dice: noi siamo come dei semiarchi, dei mezzi archi, e voi sapete che il semiarco non sta in piedi da solo, crolla giù, è fragilissimo, non si alza. Però, dice Leonardo da Vinci, se noi accostiamo 2 semiarchi fragilissimi, insieme diventano la figura architettonica più forte del mondo. E dice: noi appoggiando una fragilità all'altra, noi si sorregge il mondo. Non siamo supereroi, non siamo giganti, non siamo Atlante che sorregge il mondo. Siamo dei semiarchi, ma appoggiandoci gli uni agli altri possiamo sostenere la porzione di mondo che ci è affidata. Ecco, cari semiarchi di Dio. Avete visto qualche volta nei boschi quelle liane che salgono, no? Aggrappandosi agli alberi e diventano poi corde resistenti? Ma quando nascono sono dei esilissimi filamenti verdi del sottobosco. Si muovono al vento, crescono fino a 40-50 centimetri, non di più. Si muovono tutto intorno con quella punta che cerca, fino a che incontra un altro viticcio del tutto simile, che non ce la fa, che oscilla a sua volta nel vento, e quando i due si toccano si intrecciano, si abbracciano e allora si slanciano verso l'alto in due, verso il sole, due, tre, quattro metri. Uno da solo non ce la fa, ma due sono inarrestabili, hanno trovato un aiuto simile a sé, come Eva per Adamo, come Adamo per Eva. Ti farò una salvezza che ti cammini a fianco. Tutti ce l'abbiamo in vari modi, in varie forme. Siamo come viticci fragili nel vento, ma quando ne incrociamo un altro siamo capaci di salire fino all'altezza degli alberi. I due, accogliendosi, salgono verso il sole. Inizio di comunità. Uno più uno non fa due, fa molto di più. Uno più uno, inizio di comunità, è principio di fraternità, è filo doppio che non si spezza. Uno più uno è molto più della somma. Diventa comunità e comunione, il miracolo del vivere. Siamo, è vero, un'umanità di legni storti, di rami piegati, alle volte piegati a terra, che vanno però tutti verso la luce, si alzano a cercare il sole, a modo loro, tenacemente. Cerchiamo il sole, cerchiamo la luce, tutti quanti. Allora mi piace tanto quando San Francesco, davanti al lupo, che tutti al buio dicono che è cattivo, violento, Francesco meraviglioso non sta ad ascoltare le loro parole. Lui vuole capire perché il lupo è cattivo. Va nel bosco disarmato e si rende conto che il lupo non è violento, non è cattivo. Il lupo ha paura, il lupo ha fame, e tra noi, quelli che ci sembrano violenti o cattivi, sono solo domandanti amore, sono solo mendicanti della nostra attenzione e del nostro amore, come il lupo di Gubbio. Sta a noi avere il coraggio di Francesco. Siamo naviganti insieme su fragili legni, sul mare della vita. Ci siamo creduti forti guerrieri qualche volta, ma siamo solo incerti viandanti. Siamo angeli che zoppicano. Siamo anfore fragili che spesso si crepano, si rompono. Chi ha avuto una vita perfetta? Chi ha avuto un'esistenza senza fratture? E con i cocci che a me sembrano non servire a niente, che vorrei buttare via, che vorrei prendere a calci, il Signore accoglie la mia anfora rotta, raccoglie i cocci e li dispone in modo diverso, non più a formare l'anfora di prima, che forse non è possibile, ma in modo che magari formino un canale, un letto dove l'acqua scorra, che serva ancora come una tegola, come un vaso di fiori, come una mattonella, serva in altro modo rispetto all'anfora, alla funzione vitale dell'acqua. Io non sono una macina da mulino che macina chissà cosa, sono solo una pietruzza, ma che può ancora essere utile, o nel mortaio a pestare il grano, o in una collana, o su una icona. Noi facciamo fatica a fare pace con la nostra piccolezza, con le nostre crepe, ma la Bibbia straordinaria ci insegna una dinamica diversa. La Bibbia non esalta la storia della perfezione e dell'innocenza. Cercatevi un perfetto credente nella Bibbia, non ci sono. La Bibbia esalta la storia della ricomposizione, della rinascita, della ripartenza, delle risurrezioni. Il Signore ricalcola il percorso quando la nostra strada si è persa. È un magnifico tom-tom, un magnifico navigatore che sempre ricalcola il percorso buono, perché la nostra meta rimane quella, è avere più vita. Allora, in realtà, troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona di noi. Certo che abbiamo tanta parte buona, che faccia affidamento solo sulla parte vincente di me. In realtà io ho capito che se mi ha chiesto di essere frate, di essere amante del Vangelo, lo ha fatto non perché ho qualche dote, ma perché ha guardato la mia fragilità. Ha visto là dove ero povero ed è venuto in soccorso, là dove ero malato ed è venuto come guarigione. La maggior parte dei suoi disegni, io ho capito, si realizza attraverso e nonostante le nostre debolezze, non attraverso le nostre forze. Siamo tutti dei guaritori feriti, e dalle ferite anch'io posso distillare un farmaco buono per chi soffre lo stesso graffio nel cuore. Se io sono frate, ancora, dopo 50 anni, è perché il Signore ha visto le mie fragilità, le mie debolezze, ha dato un bacio alle mie ferite e ha detto: coraggio, io ci sono, coraggio, sono con te. Le stesse parole che ha detto l'angelo a Maria, anzi, sono in te. E anche noi siamo portatori nel mondo di Dio, come Santa Maria. Se una storia si rompe nel Vangelo, oggi Gesù diceva del ripudio, del divorzio. Se una storia si rompe, noi sappiamo, il matrimonio è indissolubile nel disegno di Dio, ma non è infrangibile. Quante volte si rompe? E quanto si fa male, per colpa mia o tua, o colpa di un altro, quanto fa male. E davanti a queste cose occorre fermarsi. Non prendere a calci i cocci rotti di una vita. Dio non finisce di rompere ciò che si sta spezzando, ma ricalcola il percorso come un buon navigatore e sarà ancora per te ispirazione e alimento e luce. Prende le cose anche le più piccole della vita senza romperle e le dispone in modo diverso, come un'anfora rotta, in modo diverso perché formino un canale, una tegola, una mattonella, un vaso di fiori. Fermati, ma soprattutto vigila sul tuo cuore che non diventi un guscio duro e senza sogni. E ricordati che il Vangelo ci mostra un Dio che sposa e sposerà sempre anche le conseguenze dei nostri sbagli, anche le conseguenze delle nostre ferite. Darà una carezza da dentro dicendo: coraggio, ricomincia, io ci sono, io sono con te. Questo è il nome di Dio, io sono con te, io sono con voi, in mezzo a voi, come colui che serve e porta avanti la vita. Abbiamo tutti incontrato delle paludi, ma sapete, nella Bibbia il nuovo nasce sempre dalle paludi. Qualche profeta viene ancora a dirci che il cielo non è chiuso sopra di noi, ma si apre. È un grembo gravido che sta per partorire vita più grande. Se tu squarciassi i cieli e discendessi, dice Isaia, l'ha fatto e lo fa ancora. Dio prende corpo perché la nostra fede prenda corpo. Dio si fida di questa terra ferita perché diventi terra guarita e incinta di Dio. Leggiamo: il Verbo si è fatto carne. Logos, sarx e genetro. Non si è fatto Gesù di Nazareth, non si è fatto uomo in generale. Il Verbo si è fatto carne. Questa carne storta e fragile che è la nostra, L'immagine più bella e potente del credente, sapete qual è? È quella di Santa Maria, incinta di Dio, in cammino sui monti di Giuda, verso la cugina Elisabetta. Anche quella, incinta in modo impossibile, un grande interprete del Vangelo che è Origene di Alessandria, del III secolo, designa questo andare della ragazza di Nazaret sui monti di Giuda, gravida di Dio, incinta di luce, come l'immagine suprema di ogni credente. Come lei, anche noi siamo portati, siamo chiamati a portare verbum, a portare il Logos, a portare Dio nel mondo. È il nostro compito. Allora, come missione di ogni battezzato, portare colui che ti porta, essere in cammino con il Verbo verso l'intera umanità, quasi ostensori in una processione misteriosa, e irradiarlo. La donna incinta con un figlio nel grembo, non occorre neppure che parli, così tu sei Dio dentro, non occorre neppure che tu ti metta a disquisire. È evidente a tutti ciò che accade in lei, e vive al tempo una vita e due, tutti noi. Al tempo stesso viviamo due vite, la nostra e quella di Dio in noi, distinte ma inseparabili, così siamo con Dio nel nostro grembo. Prenderci cura di Lui, accoglierlo ancora e dargli tempo e cuore. Allora, nel suo nucleo ultimo, la vita cristiana di tutti è essere una sola cosa con Lui, passare nel mondo portatori del Verbo di Dio. Dio cerca madri, cerca Maria di Nazaret, le cerca in noi. Ora, San Giovanni, nell'ultimo discorso di Gesù, nel discorso lungo dell'ultima cena, ci mostra la sintesi estrema della vita spirituale. È questa, è passare, lo dico in latino, dal ad esse, essere accanto al Signore, essere vicino al Signore, passare da questo essere accanto all'essere in, all'essere dentro. Dall'ad esse al in esse. Questo è l'essenza della vita cristiana, avere Dio in te e tu essere in Dio. Non ci sono tante altre strade, e questo è possibile ad ogni momento, ad ogni volta che prendi consapevolezza, ad ogni volta che offri tempo e cuore al Signore, Lui in te e tu in Lui. E non è venuto a prendere niente, è venuto a donare. Perché si è incarnato? Perché è venuto? Forse tradizionalmente diciamo è venuto per apportare il perdono dei peccati, ma no, troppo poco, poteva perdonare a distante, aveva perdonato, anche un uomo sa perdonare da distante, non poteva farlo Dio? È venuto per far pagare il debito a un innocente? Ma no, come possiamo pensare alla Trinità con questa relazione interna di pena, castigo, pagamento di debito? Gesù non è venuto a portare il perdono dei peccati, ma molto di più. È venuto a portare se stesso, la sua vita nella nostra vita, il suo amore nel nostro amore, il suo respiro intrecciato al nostro respiro, la sua forza nella nostra forza, il suo cielo per il nostro sole, la terra profonda per le nostre radici. Uomo e Dio si sono uniti in Gesù e nessuno potrà più separarli, nessuno strapperà il legame. San Paolo, Romani 8, 28, nulla mai ci separerà dall'amore di Dio. Meravigliosa frase, nulla, e sono convocate tutte le creature, il minimo esistente e le più grandi cose. Nulla, mai, per tutta la storia, né un istante nell'eternità, nulla mai, parole perfette, totali, assolute, nulla mai ci separerà dall'amore di Dio. Questa è la certezza, questa è la forza, questo è il respiro grande dell'anima, questa è la nostra dimensione verticale, la nostra forza di gravità celeste. Nulla mai ci separerà dall'amore di Dio. La vita di Dio nella mia vita, ecco la verità ultima. L'uomo è l'unico animale che ha Dio nel sangue. Abbiamo il cromosoma divino nel nostro DNA. Allora, Dobbiamo solo prenderne consapevolezza. Crescere in tre direzioni: a più coscienza, a più amore, a più libertà. Vedete, non è il peccato la chiave di volta per capire l'uomo, per capire la storia. L'uomo si era perduto, faceva strade contorte, senza uscita, e Dio interviene. Ne ho fatto l'esperienza andando a Reggio Emilia qualche tempo fa per una conferenza. Ad un certo punto ero sulla tangenziale quando ha smesso di funzionare il navigatore sul cellulare e mi trovo senza più sapere dove ero, perché sapete, guidando, seguendo il cellulare proprio non si nota più dove si è arrivati, e senza sapere come fare per arrivare. Allora cosa faccio? Fermo l'auto, chiamo la persona con cui avevo il contatto e dice: guarda, mi sono perduto, non so dove sono, non funziona il navigatore. E quella persona mi fa: dimmi cosa vedi. E io dico: guarda, c'è un deposito di autobus qui sulla destra, vedo il nome degli autobus. Ah, ho capito, fa lui, e comincia a spiegarmi come fare. Vai avanti alla seconda rotonda, prendi la terza uscita, poi giri al semaforo, poi vai a destra, poi a sinistra. No, dico, guarda, non ce la farò mai. Ho capito, fa il mio amico, non ti muovere, stai fermo lì dove sei, che vengo io a prenderti. Così ha fatto Dio con noi. Questa è l'incarnazione, è venuto a prenderci per mano, a riportarci a casa, perché Adamo si era perduto, era povero, prigioniero, cieco, oppresso, smarrito, e lui è venuto. Adamo era perduto prima che cattivo. Ciascuno di noi siamo smarriti prima che malvagi. Matteo era fermo al suo banco dell'agenzia delle entrate, seduto a testa bassa sui denari, si era perso nella vita, e Gesù è venuto lungo il molo di Cafarnao, Dio in cerca dell'uomo, Dio cercatore, mendicante d'umano sempre. Il Verbo si è fatto carne, ci ha trovati per riportarci a casa, perché la carne si faccia spirito. E così si chiude il cerchio d'oro, l'anello d'oro del tempo e dell'eterno. Lo spirito si fa carne perché la carne si faccia spirito. Questo è il cammino. Il Verbo si è fatto carne. L'Altissimo non è il grande Narciso che se ne sta soddisfatto nel suo trono di nuvole e dice: ah, sto da Dio. No, non è uno che si crogela nella sua perfezione impassibile. Non può se ama. Dio prima patì, poi si incarnò. Patì vedendo Adamo povero, cieco, prigioniero, incapace di trovare la strada. E si incarnò. Dio patisce perché ama. Anche Dio è infelice. Gesù è il pianto di Dio fatto carne. Piangere e amare con gli occhi. Lacrime di Dio diventate visibili. Lacrime diventate bambino a Betlemme. Dio ha bisogno di noi come madri. Come un bambino che non vive se non ti prendi cura di lui. Si è fatto carne, di questa nostra carne. Viene con un corpo d'uomo, non puro spirito, non pura intelligenza, non pensieri più alti dei nostri. Viene con un corpo, perché la nostra fede prenda corpo. Un corpo è fatto per abbracciare, per incontrare, per toccare, per amare, per generare, per danzare. Il corpo porta in sé la grande parola inventata da Gesù, comunione. Comunione. Noi non siamo figli di un uomo o di una donna, te lo dicono così per semplificare. Noi non siamo figli di due gameti originari, noi siamo figli non di un uomo o di una donna, ma della loro comunione. Siamo nati dalla comunione, comunione di cuori e di corpi. Siamo nati dalla comunione, siamo fatti per la comunione. E il corpo è la grande sapienza che siamo fatti per l'incontro. È fame di comunione, perché ci si abbraccia, per tornare interi. Allora, noi vogliamo sapere qual è il senso della vita? Primo, vivere a partire da me, ma non per me. Il senso quindi è per un altro. Il senso della vita è passione di unirsi, passione di connessione, di legami, di alleanze, passione di unirsi. È San Tommaso che lo dice. E poi, terzo, siamo fatti per espandersi, per dilatarsi. Sapete, l'universo che è nato da un punto infinitamente piccolo e denso, quello da cui ha avuto origine il Big Bang, adesso è diventato con un diametro di 93 miliardi di anni luce. Ma perché si espande il cosmo? Perché l'universo non può restare ciò che era? È una legge universale per le stelle e per l'uomo. È la legge di Dio. Dio deve espandersi a tutta l'umanità, ciascuno di noi deve espandersi a molti, a mille fratelli. E la dilatazione, la religione in fondo equivale a dilatazione. Un mendicante, un lavavetri a Milano, mi ricordo un giorno dopo che gli ho dato la monetina, che aveva pulito il parabrezza, mi fa: zio, che il Signore renda il tuo cuore spazioso. Che bello, che augurio magnifico, che il Signore renda il tuo cuore grande, lo renda dilatato, allargato. E io vorrei fare anche di voi, a tutti, a ciascuno di voi questo augurio, che il Signore renda il tuo cuore spazioso, dove ci sia spazio per i fratelli, per Dio, per Madre Terra, per i poveri, per la bellezza, per la giustizia, che il Signore renda il tuo cuore spazioso. Ed è il Signore che viene dentro e dilata, come dilata l'universo, che viaggia a velocità infinita verso non sappiamo dove, ma si dilata continuamente, così dentro di noi il Signore viene e dilata il cuore, perché diventi capace. Sapete, Sant'Agostino dice: il cuore dell'uomo è come un sacco se è vuoto, afflosciato a terra, è poca cosa, e più cose ci metti dentro e più diventa grande. Più si ingrandisce, così il cuore dell'uomo, più cose, più oggetti d'amore metti dentro e più si ingrandisce. Allora questo è l'augurio che faccio a voi e a ciascuno di me, e a ciascuno a partire da me, che il Signore dia spazio, larghezza, profondità, altezza al nostro cuore. E questa altezza, profondità e larghezza viene da Dio. Sono immagini di Dio. Guardo il bambino Gesù, diventato carne. Lo vedo cercare il seno di sua madre, penso il Verbo si è fatto carne, affamato. Penso agli abbracci di Gesù che ha dato ai bambini, come oggi il Vangelo, donne con il profumo, e dico: il Verbo si è fatto carezza. Penso al pianto di Gesù davanti alla tomba dell'amico Lazzaro e dico: il Verbo si è fatto lacrime. Ricordo quel petalo di fango che Gesù stende sugli occhi dell'uomo nato cieco e dico: il Verbo si è fatto mano e saliva e occhi nuovi. E poi penso alla croce, dove il Verbo si è fatto agnello, in cui grida tutto il dolore del mondo. E allora capisco che l'incarnazione di Dio è il momento supremo, il momento in cui noi entriamo nella Trinità, noi entriamo nella divinità, noi diventiamo parte del cuore di Dio. Allora a ciascuno di noi vorrei dire proprio questo: ricordiamo, siamo nel mondo, il mondo ci avvolge, è un atto d'amore sussurrato, il creato. Però vorrei ricordare quello che dice la Laudato Si. Cristo ha assunto in sé questo mondo materiale. Quando usciremo poi, gli alberi, il sole, l'azzurro che ristora, ha assunto in sé questo mondo materiale e ora risorto, dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo affetto, penetrandolo con la sua luce, il risorto dimora in ogni creatura, in tutti noi, avvolgendola con il suo affetto e penetrandola con la sua luce. E ancora, Le creature di questo mondo non sono semplice realtà biologica, perché il risorto, laudato sì numero 100, le avvolge misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo, gli uccelli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa. Sentite, fiori, uccelli e cervi non sono materiale chimico che esiste per la mia utilità. I passeri e i gigli che lui ha contemplato con i suoi occhi ora sono pieni, notiamo l'aggettivo, pieni, avvolti, penetrati, riempiti, imbevuti, intrisi, inzuppati della sua luce, con un proprio destino di pienezza. Allora ecco, un destino di salvezza è iscritto nella fibra, in ogni fibra dell'universo, e attende la rivelazione dei figli di Dio. Tutto domanda salvezza attraverso di noi, e la salvezza di tutti avanza nel mondo attraverso la mia creatività, se io realizzo la mia vita. Io che sono la pietra unica dell'immensa cattedrale che Dio va costruendo nel mondo, se io manco la realizzazione di me, nella cattedrale ci sarà un buco, ci sarà una disarmonia cosmica alla quale nessuno potrà porre rimedio. Se io manco la mia missione, ci sarà meno salvezza nel mondo. Allora, ecco, ci lasciamo con questa immagine. Il Signore sta creando una immensa cattedrale dove ciascuno di noi è una pietra, forse sulla facciata, forse nel corpo di una colonna o nel pavimento, o sulla soglia, calpestata da centinaia di passi, ma non importa. Dovunque tu sia posto, se tu non realizzi la tua pienezza di vita, ci sarà una disarmonia cosmica. E allora sentiamoci dentro un cosmo abitato da Dio, dentro un cosmo intriso di Dio, sentiamoci avvolti anche noi, penetrati, imbevuti della sua luminosa luce, che ci incalza da dietro, ci accoglie davanti, ci spinge di lato. E noi non possiamo smagliarci da questa magnifica, meravigliosa rete di amore che sostiene il mondo, che sostiene noi, che muove il sole e le altre stelle. Grazie.